Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 25, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Sono Michael Sacchi, ma con me c'è tutta la mia squadra. Oggi è il 21 di aprile 2016, sono le 21.45, ma la maggior parte di voi probabilmente ci ascoltano in differita e quindi questi riferimenti temporali sono fin troppo precisi. Questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E vado a salutare i miei compagni di avventure, a partire da chi ci ricorda sempre come contattarci in caso di domande in diretta, il nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se avete domande o commenti, usate l'hashtag Astronauticast su Twitter o sui social, oppure menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Paolo, che trovate su Google Plus principalmente, uno degli utenti più attivi della piattaforma di Google, diciamo che è una star con diverse raccolte di applicazioni per Android basate sullo spazio e sull'astronautica, e anche una serie di post sull'esperienza di utilizzare un sistema Chrome, una cosa che non è così comune, ma che Paolo ha pionerizzato, diciamo. Quindi fateci un salto se volete sapere qualcosa di magari non direttamente legato all'astronautica, scritto dal nostro Paolo. Proseguiamo da Verona, c'è la nostra Ferosnike.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e benvenuti anche a questa puntata.
Benvenuta, Vero. E se volete leggere qualcosa di vero, invece la trovate, leggere qualcosa di vero proprio perché è sicuramente reale e non inventato. La rubrica spin-off su astronautinews.it è curata dalla nostra Veronica e potrebbe aiutarvi a rispondere alle domande dei vostri amici quando vi chiedono: ma cosa serve andare nello spazio? Indirettamente serve a tante cose e è vero, ce le racconta. Finiamo il giro con Modena Riccardo Rossi. Ricchiarreal.
Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati anche in questa nuova puntata del podcast.
Ricky invece lo trovate su Flickr o su l'area di Astronaut News dedicata a Space Humor, oppure direttamente su Twitter, twitter.com/spacehumor, dove ci allieta con le sue rappresentazioni umoristiche. Fa una faccia un po' troppo poco convinta perché sono poco frequenti ultimamente.
Sì, sì, per quell'ora esatto, mai beccato.
Dipende anche dal carattere degli occupanti della stazione spaziale, visto che la maggior parte delle vignette, chiamiamole, ho sempre questo problema di non trovare il nome esatto, fotomontaggi, sono relativi alla stazione spaziale o all'addestramento, quindi dipende un po' da chi, dal tipo di foto che ti si presentano, no?
Sì, sì, esatto. Poi c'è sempre quel problema che da quando hanno chiuso le gallerie ufficiali NASA, che erano piene di tante immagini degli astronauti che facevano le cose più disparate, c'era un po' più scelta. Invece adesso dipende molto da quanto fanno gli astronauti stessi nei loro vari account social e così via. Quindi chiaramente la causa principale sono io che sto battendo un po' la fiacca, o se vogliamo dirlo in maniera un po' più elegante, magari non ho molta ispirazione, però sì, insomma, questa somma di cose.
Cercavo di dare la colpa a qualcun altro, puntiamo il dito.
Io mi prendo le mie responsabilità, mi dispiace per i miei lettori più come si dice, non mi viene la parola,
più affezionati.
Grazie Paolo, e magari
ma tornerai
possiamo... ma sì,
purtroppo
sì.
Tornerai.
Ma sì, insomma, poi la vita reale a volte ci si mette un po' a toglierci le energie. Io mi ricordo che quando abbiamo cominciato Astronautica arrivavo sempre alla sera che ero morto e da lì è nato non ce la posso fare. Poi con i turni stavo un pochino meglio, ero stanco sempre, però almeno mi capitava di non avere sempre il podcast alla fine di una lunga giornata, e adesso con praticamente niente turni è difficile essere creativi e produttivi in tutte le aree della nostra vita. Ma ci proviamo lo stesso, e abbiamo anche questa sera un carnet fornito di notizie, perché carnet? Non lo so. Sommario di questa settimana, partiamo da questa nuova abitudine che ci stiamo prendendo, un po' di news, arriviamo finalmente al primo lancio da Vostochny, il nuovo cosmodromo per i russi, poi abbiamo Orbital che vuole trasformare strumenti di morte in strumenti per fare soldi con l'utilizzo di missili balistici, o meno dei motori che erano parte di missili balistici dell'arsenale nucleare americano, racconterà Paolo la notizia più nei dettagli. E poi abbiamo il rientro del laboratorio orbitale Shijian, che è ritornato a terra con uno strascio di polemiche anche, non so se, non ho letto la notizia, ma ho letto qualcosa su Twitter, chissà se l'argomento verrà toccato. E poi abbiamo il solito interludio in cui ringraziamo e facciamo il solito giro di saluti, e poi le nostre rubriche pseudofisse, le due fisse nella storia di Non Apollo, gli spin-off di Vero e Io Robot, che è più o meno fissa, ma cogliamo l'occasione quando il punto della situazione viene fatto dalla Planetary Society e da astronautinews.it per farvi un riassuntino, e poi il link della settimana, altrimenti ho già fatto tutto il podcast. Possiamo partire con le notizie, o abbiamo qualche cosa di associativo di cui parlare che non ricordo?
Direi nulla. Direi di no.
Siamo go per le notizie.
Ho fatto qualche esperimento, non me ne frega molto, ma per portare i siti web di ISA in HTTPS, di modo che la vostra password non viaggia in chiaro quando fate il login su Astronautinews, su forum astronautico. Principalmente gli effetti dell'HTTPS finiscono lì, perché il resto sono tutte pagine di pura informazione, quindi nessuno carpisce alcuni segreti, però è anche bello avere un po' più di privacy quando si contatta Astronauti News e altri siti di ISA. Ci stiamo arrivando, c'è qualche esperimento nel nostro ambiente di sviluppo. Questo più che altro lo dico perché so che quando lo farò sui server principali ci sarà un disastro di qualche genere, quindi dovrò chiedere scusa. Preparatevi! Bene, disastri invece forse non se ne vedono più all'orizzonte per Vostochny, che ha praticamente è stata praticamente una storia infinita, qualcuno direbbe all'italiana, visto che si tratta comunque di appalti pubblici che insomma in Russia funzionano un po' così. Putin voleva assolutamente avere il primo lancio da Vostochny per il 12 di aprile, già perché era già un ritardo, ufficialmente il debutto doveva essere lo scorso dicembre, ma il 12 di aprile sarebbe stata una data particolarmente propizia, in quanto il giorno della cosmonautica, che commemora il primo lancio umano nello spazio con Yuri Gagarin, e poi anche casualmente il primo lancio dello shuttle Columbia. Ma non è stato così, ma di poco, perché il primo lancio è adesso previsto per il 27 di aprile, e speriamo di potervi dare qualche informazione a riguardo nella prossima puntata di Astronauticast. Cosa è successo negli ultimi giorni? La saga di Vostochny è ben coperta sulle pagine di Astronauti News, specialmente partendo dalla notizia che sto mostrando in questo momento. Potete andare indietro nel tempo e vedere tutta la fase preparatoria e gli scandali e le tangenti e gli arresti e le recriminazioni e i giochini politici del Cremlino. Però dal punto di vista tecnico, che cosa è successo negli ultimi giorni? Il lancio è di un Soyuz 2.1A, una delle innumerevoli versioni del venerabile razzo Soyuz, e quindi negli ultimi giorni si è testata la rampa per questo razzo, si è testato il sistema di apertura e chiusura il sistema di apertura e chiusura della torre di supporto, il sistema di compatibilità elettrica tra la rampa e il vettore, e poi tutte quelle connessioni, gli umbilicals, la trasmissione dati per quando il vettore è in rampa, e il sistema di caricamento del carburante, che non è stato testato, ma è stato fatto quello che viene chiamato un dry run. Anche il personale di terra si è addestrato con simulazioni del lancio e simulazioni anche dell'abort. Ci sono diverse, ovviamente, scenari, suppongo, che possono portare a uno scrub del lancio, anche magari a qualcosa di più pericoloso, come esplosioni o problemi alla rampa. Quindi ci sono delle procedure che vanno testate, vanno provate e riprovate, in modo di essere pronti nel momento in cui qualcosa dovesse succedere. Tutto è avvenuto nel migliore dei modi, o almeno questa è stata la dichiarazione delle autorità, e quindi si può procedere con la prossima, il prossimo step, che è il rollout del vettore. Il vettore in realtà è già stato portato in rampa durante questi test, proprio per questi test di compatibilità, ma senza i suoi payload, perché ovviamente non c'era motivo di muoverli e rischiare contaminazioni e guasti, ma adesso possono essere montati nel vettore e trasportati in rampa il 23 di aprile, quindi tra un paio di giorni, magari quando state già ascoltando questa puntata. Che cosa sarà il payload di questo lancio? Il primo che avrà l'onore di partire da questo nuovo cosmodromo, sto mostrando la notizia sbagliata tra l'altro, mi sono appena reso conto, eccola qua, quella giusta, in cui il primo payload sarà questo AIST-2D, un satellite realizzato in collaborazione con l'Università di Samara, ovviamente in Russia, che dimostrerà un nuovo sistema con una fotocamera multispettrale in grado di ovviamente prendere immagini del pianeta Terra, e anche un radar in banda P, che onestamente non ho idea di dove si piazzi nello spettro la banda P, dovrei cercarmelo, in grado di osservare fino a una risoluzione di 5 metri dettagli a terra, ma non solo, anche di penetrare all'interno della crosta terrestre tra qualche centimetro e qualche metro, a seconda ovviamente della zona. Abbastanza interessante. E poi il satellite Lomonosov, che ricorda uno scienziato e scrittore russo del Settecento, Vasilievich Lomonosov, onestamente non l'ho mai sentito, che invece si occuperà di fare scienza nella ricerca delle gamma ray burst, quindi nell'osservazione dello spazio profondo, con un po' come viene fatto da molti satelliti ultimamente, un'area di ricerca molto molto attuale. E poi ci sarà un terzo piccolo payload, un piccolo nanosatellite, anche questo realizzato dall'Università di Samara, ma in questo caso dagli studenti, che si tratta semplicemente di l'equivalente di un nanosatellite, un CubeSat, che serve a studiare il controllo di assetto in orbita attraverso l'uso di forze aerodinamiche. Quindi forse non sarà un CubeSat, mi piacerebbe sapere qualcosa di più, ma purtroppo non ho avuto tempo di cercarlo. Vi invito a farlo e magari ce lo fate sapere con un messaggino. La costruzione di questo cosmodromo è iniziata nel 2011 ormai, ma se ne parlava già da tempo. Il motivo è abbastanza intuibile, ma non così ovvio. È in Russia, Vostochny, invece Baikonur si trova in Kazakistan. Al momento della costruzione di Baikonur tutto era Unione Sovietica, qua una volta era tutta Unione Sovietica, e quindi c'erano diverse opportunità logistiche e economiche per lanciare da quella zona. Ora è un po' diverso, ora la Russia deve pagare 175 milioni all'anno, se non sbaglio, per continuare a lanciare dal Kazakistan. Praticamente l'area di Baikonur è considerata russa, sotto controllo russo, ma è all'interno del territorio kazako, e quindi ovviamente ci sono degli accordi commerciali, militari e quant'altro con le autorità locali, e non è politicamente opportuno per la Russia mantenere questa situazione. Per quanto riguarda per quanto riguarda i lanci militari, in realtà non è chiaro se se verranno spostati prima o poi a Vostochny, però sì, è tutto nell'ottica di una più grande indipendenza dell'astronautica russa con un cosmodromo finalmente nel territorio russo. Dicevo, non è molto più comodo di Baikonur perché si trova a più di 5.000 km da Mosca, se consideriamo Mosca il centro della Russia. Non è ovviamente il centro geometrico, ma sicuramente è il centro direzionale. Mosca è molto a ovest, invece Vostochny si trova al confine con la Cina, ma nella Siberia orientale. Se non sbaglio, Vostochny significa anche orientale o qualcosa di simile.
Però Mike... quella posizione, pur essendo lontana e scomoda da Mosca, è vantaggiosa perché è vicina all'oceano e quindi ci si possono fare dei lanci anche con orbite non proprio polari, quindi meno inclinate di quelle polari.
Sì, infatti la Russia ha già un cosmodromo in casa, il cosmodromo di Pletesk, ma è a una latitudine molto più alta e, come dicevi, è più adatto ai lanci di tipo polare. È più difficile raggiungere le inclinazioni più basse da lassù, quasi improponibile dal punto di vista energetico, di conseguenza è meglio scendere un pochino. Vostochny è un buon compromesso tra il Kazakistan e Pletesk. E sì, poi ovviamente penso che qualche stadio di vettore finirà nell'oceano invece che finire nelle steppe russe o kazake, dove la maggior parte delle volte non ha nessun danno. Ogni tanto c'è la foto del contadino che lo se l'è trovato nel campo e a pochi metri dal bestiame o dalla sua famiglia. Ogni tanto ci sono delle foto abbastanza divertenti, per opportuni valori di divertente. E questo è quanto. Il futuro di Vostochny è fatto del futuro della astronautica russa. C'è Angara al posto di Proton, ci sono la nuova Federazia, ci sono le missioni lunari russe, ma non ne vogliamo parlare fino a quando non si vede qualcosa di più concreto, proprio per lo stato dell'astronautica russa, di cui abbiamo parlato spesso ultimamente. Saltiamo dall'altra parte della cortina di ferro. No, scusate, quella non c'è più, però visto che la Russia si vuole portare le cose in casa, andiamo a vedere cosa fanno gli americani con i vecchi missili balistici.
Sono molto seguiti gli spettacolari tentativi di recupero di stadi di aziende spaziali private come SpaceX e Blue Origin, che cercano con questi recuperi di riutilizzare dei componenti dei lanciatori e quindi ridurre i costi. Ma altre forme meno spettacolari di riutilizzo di veicoli spaziali sono più o meno sempre esistite, veicoli o componenti. Parliamo per esempio del riutilizzo di missili balistici intercontinentali originariamente pensati per portare testate nucleari e resisi obsoleti dai trattati per il controllo delle armi nucleari, quindi i trattati tra Unione Sovietica prima e Russia poi, e poi con gli Stati Uniti per il disarmo nucleare. Sono conosciuti per esempio i lanciatori Rus Dniepr, che sono appunto ex missili balistici sovietici e russi utilizzati per dei lanci commerciali dai russi. Ma anche in ambito americano si riutilizzano componenti di questi lanciatori. Un'azienda che lo fa è proprio Orbital ATK, che è fornitrice dell'aeronautica americana per alcuni lanci di carattere militare, con i suoi vettori, per esempio i Minotaur, che utilizzano componenti, cioè motori, di missili balistici intercontinentali americani dismessi proprio per questi accordi sul disarmo sul disarmo nucleare a partire dagli anni 90. Parliamo per esempio degli ex missili balistici Minuteman e Peacekeeper. Fino a questo momento Orbital ATK ha utilizzato questi motori per lanci, ancora dicevamo, militari per conto dell'aeronautica, ma in un'intervista recente il vicepresidente di Orbital ATK, Baron Beneschi, ha annunciato l'intenzione di aver chiesto, ha dichiarato di aver chiesto alle autorità dell'aeronautica di poter utilizzare questi motori di ex missili balistici anche per i lanci commerciali che effettua, per esempio, con i suoi lanciatori Minotaur 4. Questa notizia non è piaciuta però alla concorrenza. Parliamo per esempio di Virgin Galactic, che sta sviluppando il proprio lanciatore aviotrasportato Launcher One, che dovrebbe essere nella stessa classe, nella stessa categoria di lanciatori dei Minotaur. In particolare il Minotaur 4 dovrebbe consentire di lanciare in orbita carichi utili di circa 4 volte quelli del Launcher One di Virgin Galactic. Parliamo di circa 500 kg del Launcher One e di circa 2 tonnellate, poco meno di 2 tonnellate, del Minotaur 4, che nelle intenzioni di Orbital ATK dovrebbe essere equipaggiato con questi motori militari. Questo consentirebbe a Orbital ATK un grande risparmio nei costi di lancio e sarebbe visto anche come un utilizzo sleale di questi componenti da parte della concorrenza, che temono appunto questa manovra di Orbital ATK che potrebbe destabilizzare il nascente mercato dei lanciatori commerciali che sta cominciando proprio in questo periodo. Ricordiamo che Orbital ATK non ha soltanto questi lanciatori, è un'attività molto vasta, per esempio fornisce anche servizi di trasporto cargo per la stazione spaziale. Oggi è il 21 di aprile e 3 anni fa veniva lanciato proprio il primo razzo Antares per una missione di rifornimento della stazione spaziale. Poi Orbital gestisce anche un sistema di lancio aviotrasportato, il Minotaur. Insomma, è un'azienda con molte attività e molti contratti di lancio ed è in questo momento vista con sospetto dai concorrenti, peraltro per ragioni non del tutto ingiustificate. Vedremo che cosa dirà l'aeronautica militare americana e se Orbital ATK avrà la possibilità di utilizzare questi ex motori militari.
Sì, Paolo, ti correggo solo un attimo, che quando hai parlato di sistema di lancio aviotrasportato, non è il Minotaur ma è il Pegasus.
Ah sì, Pegasus, certo, certo.
Io non ho capito veramente perché le altre compagnie vedono questa cosa come una concorrenza sleale. Non vedo l'effetto, non vedo il problema nei riguardi. Aspetta, c'era una dichiarazione che diceva Virgin Galactic che l'intero settore dei lanciatori per mini satelliti potrebbe risentirne. Non capisco la motivazione.
Tieni presente che soprattutto per i piccoli carichi utili, quindi i satelliti di questa classe, i carichi utili di questa classe, forse i motori incidono per una buona parte del costo di un lancio. Quindi essendo spese di lancio relativamente contenute, poter risparmiare sui motori offre effettivamente un vantaggio. Non ho idea di quali siano le ragioni tecniche.
Vedo perché non possono fare la stessa cosa se la struttura dei lanciatori delle altre aziende lo permette. Potrebbero ovviamente comprare anche loro dal governo questi
ma in
motori.
Questo caso Orbital ha già rapporti molto consolidati con questo cliente dell'aeronautica militare, quindi probabilmente sono rapporti che richiedono lunghe e complesse certificazioni che per esempio Virgin non ha. Abbiamo parlato tempo fa della certificazione di SpaceX per il lancio di carichi militari, che ha richiesto una procedura complessa e peraltro non è stata vista molto bene anche in questo caso nemmeno dai concorrenti, quindi è un vantaggio poter sfruttare questi contatti in ambito governativo e militare che altri concorrenti più piccoli nel mercato dei lanciatori leggeri non hanno.
Beh, è indubbio che ci sia della politica e marketing inteso come relazioni tra
aziende, sì, fornitori.
Aziende, però in un'ottica di libero mercato mi sembra una lamentela abbastanza inutile, perché comunque se proprio bisogna fare delle pressioni in questa direzione dovrebbero farle a livello indiretto. Non vedo il vantaggio nel fare dichiarazioni pubbliche in questa direzione, sembra più un rosicare. Poi diciamo che abbiamo detto più volte che parliamo di marketing e di pubblicità per quello che fa SpaceX, quando probabilmente le decisioni di eventuali clienti non si fanno normalmente influenzare dalla diciamo flashiness della politica di SpaceX. In questo caso dovrebbe valere lo stesso anche per queste altre aziende, quindi non lo so, sembrano cose che stonano con il livello abbastanza razionale o iperpoliticizzato, quindi che non significa necessariamente razionale, in cui vengono prese questo tipo di decisioni. Curiosa notizia, curiosa non tanto la notizia in sé, che è interessante proprio per l'utilizzo di questi motori per uno scopo migliore di quelli per cui erano stati realizzati, ma
sì,
la reazione
è una modalità di riutilizzo di interi vettori in alcuni casi, come nel caso del Dnieper russo, o di componenti come nel caso di Orbital per i motori, un po' meno glamour degli atterraggi spettacolari degli stadi di SpaceX, ma insomma altrettanto efficace dal punto di vista della bottom line, come dicono nel mondo anglosassone, quindi sul risparmio dei costi.
Siamo abituati a vedere immagini invece di rientri di capsule Soyuz nella steppa dell'Asia, questa volta un pochino più a est, in Mongolia, qualcosa di simile. Non c'erano a bordo persone, ma le immagini sono familiari.
Sì, stiamo parlando del rientro della capsula Shijian-10 lanciata dai cinesi con un vettore lunga marcia 2D il 5 aprile. Già da subito c'è stato qualche problemino su questo lancio, che di fatto si è concretizzato in questo atterraggio diciamo un po' atipico in Mongolia, perché teoricamente era pianificato che questa capsula sarebbe dovuta rientrare comunque in territorio cinese. Però come al solito succede quando leggiamo qualche notizia cinese, dobbiamo sempre leggere tra le righe, perché non tutto è divulgato. Probabilmente in lunga marcia non ha performato come doveva e la capsula è stata messa in un'orbita più bassa rispetto a quello del previsto, e soprattutto anche con un'angolazione molto diversa da quello che ci si aspettava, e di fatto ha condizionato la durata della missione, non di tanto, perché si pensava a 15 giorni quando è stato lanciato la Shijian, è durata solamente 13 giorni, in particolare il 18 aprile, lunedì, rientrata in Mongolia. Si è comunque riuscita a fare molta attività scientifica. Questa era una missione prettamente scientifica, a bordo c'erano moltissimi esperimenti, tra i quali uno anche di ESA, per dire, quindi ogni occasione buona per fare scienza nello spazio. Ma forse l'esperimento che ha fatto anche un po' più clamore, insomma, a bordo della Shijian-10 era questo esperimento per la prima volta su embrioni di mammifero, nella fattispecie embrioni di topo. Qual era l'idea di base di questo esperimento? Vedere se degli embrioni lanciati quando si trovano solamente ai primissimi stadi, quindi di sviluppo, potevano svilupparsi normalmente o manifestare qualche problema. Quindi avevamo questa scatola grossa più o meno come un forno a microonde. Dentro questa scatola c'erano circa 6.000 embrioni e una fotocamera ha fatto delle fotografie ad alta risoluzione ad intervalli regolari, insomma lo sapete anche voi, è stato un classico time lapse di quelli che si vedono quando si vogliono far vedere, non so, un fiore che sboccia, oppure anche noi siamo abituati, ok, a vedere le immagini dello spazio, però è molto molto utile anche per vedere questi processi un po' lenti, con insomma una sequenza in time lapse si riesce a vedere bene quello che sta succedendo. E il tempo, già dopo 72 ore queste cellule embrionali, che erano semplicemente allo stato bicellulare, si sono trasformate in blastociti, quindi in tempistiche del tutto analoghe a quelle sulla Terra, si è potuto valutare che insomma lo sviluppo dell'embrione sembra non risentire di particolari problemi, anche se questo è stato effettuato appunto in assenza di gravità per tutta la permanenza dell'esperimento. Ok, il passo successivo è dire, ok, nella fantascienza a volte si parla di viaggi interstellari con navi generazionali, quindi questo qui è comunque un buon indicatore che magari poter mandare avanti una gravidanza nello spazio, almeno da questo punto di vista, è fattibile. Poi vabbè, ci sono altri mille fattori, però almeno non siamo stati cassati subito all'inizio. E tutto qui, insomma, la Cina continua a fare spazio e dovremmo tra qualche mese vedere anche una nuova Tianyong probabilmente pronta per il lancio, però anche qui lo scopriremo all'ultimo momento, come i cinesi ci hanno spesso abituato, però insomma li teniamo felicemente monitorati nelle loro imprese spaziali, almeno per questo, per quanto riguarda le imprese civili e non per scopi militari. Noi ci interessa insomma anche la scienza e la scienza della vita nello spazio.
In realtà credo, ovviamente tutto questo tipo di scienza è benvenuta sono sicuro che ci sia qualche cosa da imparare da questo. Credo che però, tu parlavi di navi generazionali, penso che il problema, da ignorante, il problema arrivi dopo la nascita, durante la gestazione probabilmente l'effetto della gravità è inferiore, specialmente considerato che normalmente i mammiferi sono immersi in un liquido, non ne so molto, ma sono stato immerso in un liquido in effetti anch'io per 9 mesi, però non mi ricordo, ma penso che il problema sia successivo, e non credo che siano stati fatti alcun tipo di esperimenti con vertebrati osservando il periodo di sviluppo in orbita al momento.
No, è probabilmente una nave generazionale, per come la vedo io, non ci scappa, ci sarà bisogno comunque di un modulo per simulare un po' di forza di gravità, per insomma, perché altrimenti, cioè, mi viene logicamente mi viene da pensare anche a me che comunque lo sviluppo e le ossa
consolidamento,
grazie, delle ossa non è sicuramente lo stesso in un ambiente a 0G, dove se il nostro organismo già da appena nati percepisce che insomma di fatto non deve, il nostro scheletro non deve sostenere alcun peso, non ci pensa neanche insomma a pompare del calcio nelle ossa per farle diventare forti, quindi sì, almeno si fanno dei test su queste fasi preliminari, almeno si va un po' a step, si tolgono un po' i dubbi, però come giustamente tu dici, Mike, insomma il problema è ben più complesso. Certo,
dalla chat abbiamo una dottoressa che dice che anche a livello ormonale la situazione può cambiare un po' in microgravità. E poi qualcuno chiedeva, ecco, Phoenix chiedeva la dimensione degli embrioni. Beh, gli embrioni crescevano da poche cellule a un po' più cellule, comunque si tratta di cose molto 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 piccole.
Quindi se gli esperimenti vanno come previsto, sulle navi generazionali potrebbero avere il pollo garantito.
Il topo di sicuro, il pollo,
il pollo non è un mammifero.
Cri 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 cri. Anzi, kikiriki, kikiriki.
Aspettavo di vedere se c'era un'altra punchline. Va bene, va bene. Siamo già arrivati quindi alla fase intermedia, all'interludio della nostra puntata. Sono stato preso in contropiede, non avevo pronto la scaletta, giusto per ricordarmi di ringraziare tuttissimi quelli che rendono possibile Astronautica. Sta a partire da gli articolisti di Astronauti News. Tutta la saga di Vostochny è stata seguita da Simone Montrasio, storicamente. L'ultimo articolo, quello che dice che siamo pronti alla partenza quasi, era invece di Roberto Mastri, una delle relativamente new entry in Astronaut News, che se non sbaglio era in chat prima, quindi saluto in diretta. Rudy Bidoggia invece ha parlato della Shijian, e invece sfortunatamente ho perso l'altra notizia, ma la riapro perché non posso parlare solo di alcuni. Paolo Actis invece.
Paolo Actis
era l'articolo su Orbital e i vettori balistici. Grazie non soltanto loro, ma anche a tutti gli altri che rimpinguano di notizie a astronautinews.it, e quindi dandoci la possibilità di avere un indice per sapere da che parte affrontare l'enorme montagna di notizie che ci sarebbe da discutere ogni giovedì sera. Grazie invece a chi ci supporta in maniera diversa, banalmente facendoci sapere cosa pensa di quello che facciamo. Complimenti soprattutto, perché ci piace, siamo particolarmente, almeno io sono particolarmente vanesio, si dice. E poi ce n'era una specifica notizia oggi, Daniela, che ci comunicava di aver ricevuto la tessera associativa e ci faceva tanti complimenti proprio per l'appuntamento del giovedì sera.
Tra l'altro, quando arriva quel genere di email che partono, grazie per la tessera, uno si aspetta sempre un ma tipo ma è sbagliato questo, ma è, invece Daniela dopo ci ha sparato solo dei complimenti, quindi ci ha fatto un sacco piacere.
Infatti c'è sempre quando vedo un nome italiano e sconosciuto nella email dico ok, qualcosa è andato storto con una tessera. Invece no, non sempre, giusto. Marco Zambianchi ci ha appena mandato invece l'estrazione delle donazioni, che mi salva ma mi frega, perché purtroppo so che uno dei nomi qua è sbagliato e non ricordo il nome corretto. Allora, ringraziamo chi fa donazioni ricorrenti tramite i bottoncini gialli su astronauticast.com/donazioni, credo. Denis, Gianpietro e Davide, più o meno ogni mese i nomi si ripetono. E poi abbiamo Mario, che ha fatto una donazione. So benissimo che invece Mario è il padre della persona che ha fatto la donazione, ha usato l'account PayPal del padre e poi ha mandato una mail per correggere, ma non ho sotto mano il nome preciso. Però a questo punto, come al solito, quando comincio un discorso lo devo finire, e fatemi recuperare il suo nome. Leonardo, quindi salutiamo Leonardo, grazie, ho inserito il tuo nome in database correttamente e dovresti ricevere la tessera al prossimo invito. Non c'è Luigi questa sera a darci lo stato della situazione delle spedizioni, che mi pare di avere visto nel database che abbiamo 2 o 3 tessere da inviare, quindi se avete fatto l'iscrizione negli ultimi 2 o 3 settimane potrebbe essere che siete uno di quei 2 o 3. Tutti gli altri sono state inviate, tutte le altre tessere sono state inviate, quindi se non l'aveste ricevuta fateci sapere una mail, con una mail a info@isa.it, giusto per rettificare la situazione. Non possiamo fidarci delle poste, che però quest'anno mi sembra che si siano comportate malissimo. Al momento c'è stato qualche disguido di cui parlava Luigi nelle scorse puntate. Come altro aiutarci, se volete ovviamente dimostrarci che vale la pena continuare a fare quello che facciamo, diventate soci di ISA. Il vantaggio è semplicemente ricevere una tessera bellissima, assolutamente straordinaria. Quest'anno è di tutt'altro livello, è una cosa brillantissima, coloratissima, che vi farà sentire fieri di essere membri dell'associazione ISA. Certo non è come quella dell'anno scorso dove c'era una foto particolarmente bella di Samantha Cristoforetti con una maglietta particolarmente che le dona, insomma. E
vabbè,
poi
ci arriveremo ad avere la tessera fighissima con la foto fighissima
a un certo punto.
Sì, sì.
C'è giusto il lancio di Nespoli che arriva. E poi l'altro modo per aiutarci ovviamente è quello di farci conoscere da più persone possibili, di esporre accidentalmente, come dico sempre, ai vostri amici l'astronautica tramite i nostri siti. Quando trovate un articolo, un sito, una discussione su forum astronautico che potrebbe interessare qualcuno di vostra conoscenza, bam, lo spam parte e noi potenzialmente potremo avere qualche amico in più. Veniteci a trovare anche in diretta al giovedì sera dalle 9.40 giù di lì, partiamo a fare Astronauticast, c'è una chat su astronauticast.com, un altro bel modo per mettervi in contatto con voi, così vi posso ignorare durante tutta la puntata. No, non è vero, ogni tanto butto uno sguardo qua in basso. Bene, bene, bene. Proseguiamo con la seconda parte del podcast, le nostre rubriche. La prima è la più... Oh, non posso più dirlo perché ce l'ho come abitudine. Insomma, sono le storie di nonno Apollo, dai.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Bello soprattutto il playback, di vero.
La radio è sempre stata uno strumento che ha consentito agli appassionati di spazio di conoscere meglio questo mondo e magari di raccontare al pubblico qualcosa di più. Oggi, per esempio, i radioamatori permettono a studenti in scuole di tutto il mondo di parlare via radio con astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma i pionieri di queste attività di radioascolto sono stati i radioamatori e gli appassionati di radio e di spazio che negli anni 60, alla fine degli anni 50 e poi negli anni 60, hanno iniziato ad ascoltare i primi segnali dallo spazio dei primi veicoli e satelliti lanciati al di fuori della Terra. Ci sono stati appassionati in tutto il mondo in quest'epoca pionieristica. In Italia, per esempio, abbiamo avuto i fratelli Judica Cordiglia, che sono rimasti noti, sono stati ricordati soprattutto per i loro ascolti più controversi, cioè quelli che si sono rivelati del tutto infondati di presunte missioni sovietiche con equipaggio finite male prima di Gagarin. In Inghilterra invece i pionieri sono stati i professori e gli studenti del Kettering, di quello che venne chiamato in seguito Kettering Group. Dal nome della Kettering Grammar School di Kettering nel Northamptonshire, in Inghilterra, cioè nella parte centrale più o meno del Regno Unito. In quel periodo, quindi siamo negli anni 60, il professor Geoffrey Perry, che era il capo del Dipartimento di Fisica di questa scuola, una grammar school equivale più o meno a un liceo classico italiano del nostro sistema scolastico, per darvi un'idea. Dicevamo che il professor Geoffrey Perry ebbe l'idea di utilizzare delle radio come occasione didattica per insegnare, per far ascoltare ai suoi studenti e quindi per insegnare l'effetto Doppler. Si prestavano particolarmente bene gli ascolti di satelliti che sorgendo e poi tramontando su una stazione di ascolto potevano dare una dimostrazione particolarmente efficace, tecnicamente facile da ascoltare, proprio dell'effetto Doppler. Perry si fece aiutare da un suo collega radioamatore, il capo del Dipartimento di Fisica, che si chiamava Derek Slater, del Kettering Group. E quindi iniziarono ad ascoltare satelliti con e senza equipaggio, missioni con e senza equipaggio, soprattutto sovietiche. E il 17 marzo del 1966 captarono i segnali di un satellite sovietico che venne denominato poi Cosmos 112. come facevano anche nel corso di altri lanci, determinarono l'orbita di questo satellite approssimativamente e videro che non intersecava il cosmodromo di Baikonur, cioè il punto di lancio da cui all'epoca si sapeva che partivano le missioni spaziali russe. Ascoltando in seguito un altro satellite, si resero conto che l'orbita del Cosmos 112 di questo nuovo satellite, sempre sul quale non c'erano molte informazioni, si intersecavano in un punto che non coincideva con il cosmodromo di Baikonur. Quindi questo era probabilmente una nuova base di lancio sovietica o quantomeno non ancora nota dei sovietici. Il professor Perry e i suoi ragazzi del Kettering Group annunciarono alla stampa questa loro scoperta, che consentì di rendersi conto che l'Unione Sovietica aveva un altro cosmodromo, cioè quello di Plesetsk, che ne parlavamo prima nel corso della puntata. Fu una notizia particolarmente importante per il mondo occidentale, perché ci si rese conto che i sovietici lanciavano questi satelliti con orbite polari, in questo caso perché il cosmodromo di Plesetsk è in un certo senso il cosmodromo sotto casa per i russi, perché si trova a circa 800 km a nord di Mosca, quindi era logisticamente vicino a Mosca e poi utile soprattutto per i lanci in orbita polare. Probabilmente il cosmodromo di Plesetsk era già noto all'intelligence americana e occidentale, ma il Kettering Group fu il primo ad annunciare pubblicamente, o quantomeno alla stampa e ai media, questa notizia, questa scoperta. Le attività proseguirono poi di radioascolto, di didattica, utilizzando proprio questi esperimenti con le comunicazioni radiospaziali, proseguirono poi per molti anni del Kettering Group, che iniziò anche delle collaborazioni internazionali, come spesso accadeva tra gli appassionati di spazio in quegli anni. Mentre quindi dicevamo, nel nostro paese i principali appassionati di radioascolto sono rimasti noti per una bufola, se vogliamo metterla sotto da questo punto di vista, cioè un complotto spaziale, insomma delle notizie complottiste. Invece in altre parti del mondo gli appassionati si concentrarono su notizie che avevano delle solide basi osservative e sperimentali. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Scusate, avevo il microfono ancora troppo basso, eccomi qua. C'è qualche aggiornamento invece come rubrica che rientra soltanto ogni tanto nella nostra scaletta, quello che succede nel Sistema Solare. Abbiamo diversi emissari che rappresentano l'umanità sotto forma robotica, però a spasso per il Sistema Solare succedono diverse cose, o a volte non succede nulla, ma è interessante sapere che la missione è ancora in corso. Facciamo una carrellata velocissima, la scopro con voi praticamente leggendola in questo momento. Allora, abbiamo qualcosa in preparazione, questo è un pochino più interessante. Abbiamo la missione Osiris Rex, è una missione NASA che è pronta a partire, e il lancio è previsto per settembre, che andrà a raccogliere 60 grammi circa di sample dall'asteroide Bennu, che è praticamente un asteroide che si è staccato dalla Sardegna a un certo punto. Si tratta del più grande rientro di materiale da quando la sonda Luna 24 portò una grossa quantità di materiale dalla Luna nel 1976. A gennaio partirà invece Bepi Colombo, una missione ESA-JAXA verso Mercurio. Torniamo a visitare il pianeta più vicino al Sole del Sistema Solare. Sono due orbiter, il Mercury Planetary Orbiter, MPO, e il Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO. MPO è europeo, invece MMO è giapponese. Ci sarà anche un unico modulo propulsivo che li porterà insieme. Si fanno praticamente carpooling spaziale e verranno lanciati da un Ariane 5 in Guyana francese, non prima del 27 gennaio 2017. Speriamo che non sarà neanche troppo dopo. La Luna è ancora comunque molto studiata, con il Lunar Reconnaissance Orbiter principalmente come missione di punta dell'esplorazione lunare americana, che continua la sua mappatura della Luna dal 2009, e Artemis, due sonde che si occupano di studiare il campo magnetico lunare. Sulla superficie c'è ancora il rover U2 e il suo lander Chang'e 3. U2 è immobile da tempo ormai, però periodicamente viene intercettato dai radioamatori a terra, quindi magari anche da Kettering in qualche modo. L'orbiter spedisce ancora immagini, ma non potendo muoversi bisogna sfruttare il fatto che il giorno lunare cambia, l'illuminazione magari permette di studiare qualcosa di nuovo. Intorno alla Terra, o quasi, ci sono altre cose. C'è ExoMars, che è in direzione Marte, ma è ancora nei dintorni terrestri, almeno nell'articolo su Astronauti News a cura di Matteo Carpentieri, è ancora classificato come nei dintorni della Terra. È in direzione, tutto sembra andare per il meglio. Ci vorrebbe Marco con qualche notizia da pseudo insider per avere qualche idea in più, ma l'attesa più grande ovviamente per Schiaparelli, il dimostratore che dovrebbe atterrare su Marte tra circa 7 mesi. I primi test della fotocamera di ExoMars, cioè non l'avevo vista questa. Ah, ok, era quello che stavo guardando anche qua sopra, non la prima immagine di TGO. Ok, aspettiamo di vedere qualcosa di più scientifico. Questi sono test ingegneristici interessanti, ma solamente se siamo veramente all'interno del progetto. E poi ci sono Kepler in orbita eliocentrica, e le due Stereo aveva avuto qualche problema. E Kepler invece ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Anche qui ci sono insomma, mantenere una missione per così tanto tempo è complicato. Stereo B è un anno e mezzo che non parla. Stereo A invece, uno dei due satelliti per l'osservazione solare, continua la sua attività. Era bello perché avere due satelliti che potevano prendere immagini del Sole da due posizioni 180 gradi di distanza attorno al Sole, permettendo il monitoraggio del Sole completamente, era abbastanza importante. È stata una perdita. Non credo che abbiano completamente perso le speranze. Vediamo come andrà. Paolo voleva dire qualcosa? No, ok. Abbiamo poi intorno al punto Lagrangiano L1 WIND, anche assa per l'osservazione solare, veterana dell'osservazione solare, e ACE. Discover invece guarda anche verso la Terra, ci sono le immagini quasi in tempo reale del disco terrestre da L1, quindi sempre illuminato. Hanno fatto le prime pagine dei giornali per un po', forse non le prime pagine ma prima dello sport. E poi l'ISA Pathfinder, che dimostra alcune tecnologie per l'osservazione delle onde gravitazionali, che nel frattempo sono state misurate con uno strumento a terra, ma magari riusciremo con l'ISA ad avere ancora più informazioni sulle onde gravitazionali. E un bel momento per la fisica in quella direzione. Gaia invece nel punto Lagrangiano L2 continua la sua missione di mappatura del cosmo in banda gamma, e Marco ce ne racconterà di più sicuramente la prossima volta. Hayabusa 2 invece sta andando verso l'asteroide Yugu, anche quello Ryugu, per portare un campione, qualcosa di più del bacio dell'asteroide di Hayabusa 1, e aspettiamo il campione per il 2020, neanche quando scegliete l'ultimo opzione di pagamento su Amazon. Ci mette 4 anni, ma tra 4 anni potremo avere un altro pezzettino dell'asteroide. Poi abbiamo Minerva 2 e Mascot, sono due payload secondari della sonda, che anche quelli raggiungeranno Ryugu. La sonda cinese Chang'e 2, che era una sonda solare, invece ora lunare, ora è in orbita solare, ormai a 100 milioni di chilometri dalla Terra, e viene utilizzata principalmente dal programma spaziale cinese per testare comunicazioni di lunga distanza nello spazio profondo, magari per una missione verso Marte o in qualche altro angolo del sistema solare, anche da parte cinese. Akatsuki, nel più puro stile giapponese, abbiamo descritto l'inserimento orbitale rocambolesco lo scorso dicembre, 5 anni dopo il primo fallimento. Adesso stanno cercando finalmente di iniziare le operazioni scientifiche. Marte invece è sempre molto popolare. Curiosity è arrivato a oltre 1300 sol, giorni marziani di attività, facendo fotografie di Dust Devil. Ne ha parlato Ricky la settimana scorsa nel dettaglio. Opportunity sta facendo il Gran Premio della Montagna, anche di questo abbiamo parlato la settimana
era
scorsa.
Era Opportunity che aveva fotografato il Dust Devil, comunque.
Ah, ok, giusto. Il Gran Premio della Montagna pure era Opportunity, spero, sì. Ne avevamo parlato la settimana scorsa su Astronaut News, Ricky, ovviamente. In orbita, MRO ha passato i 10 anni in orbita, Mars Odyssey 15 anni in orbita, ormai principalmente utilizzata come relay di comunicazione per i lander, ma poi ci sono Maven, Mars Express e Mars Orbital Mission, la missione dell'Agenzia Spaziale Indiana. Non si sente molto a riguardo, ma non mi pare di aver sentito nulla di particolare da
fanno gli indiani.
Te l'ho telefonata questa. Grazie di avermi distratto con questa. In chat dicevano che la prossima tessera ISA avrà un microchip per cancellarsi in automatico quando uno dei soci fa battute stupide, e hanno detto che la mia brucerà molto presto.
Sarebbe necatombe, esatto.
E poi abbiamo Rosetta, che si prepara alla fine della missione con una sorta di atterraggio più o meno dolce, stanno pianificandolo nel dettaglio. Ho avuto modo di vedere il engineering model di Rosetta la settimana scorsa a Darmstadt, e quindi adesso mi sento più vicino a Rosetta in qualche modo, non lo so, un effetto psicologico. E poi Dawn invece in orbita attorno a Cerere, ha cominciato anche lei la sua ultima fase della missione, cominciando ad avvicinarsi sempre di più fino a 385 km di altitudine, e c'è un bel video nell'articolo con immagini ricostruite e insomma della sonda Dawn. Juno è quasi arrivata a Giove, 80 giorni all'arrivo, 27 milioni di chilometri. Ci sarà una manovra correttiva per riuscire a intercettare Giove il prossimo 4 luglio. Cassini ormai da oltre 10 anni attorno a Saturno, direi anche di più di 10 anni, che ormai praticamente ha finito tutti i distant flyby che poteva fare, e distant flyby e orbital tree maneuver che hanno accompagnato le prime stagioni di Astronauticast. E poi abbiamo nel sistema solare esterno le due Voyager, che praticamente non stanno facendo nulla se non definire ancora di più la fine del sistema solare, fine non nel senso di non ci sarà più il sistema solare, ma siamo all'uscita del sistema solare. E New Horizon invece, dopo aver sorvolato Plutone, è in direzione del suo prossimo obiettivo, l'oggetto della fossa di Kuiper, 2014 MU69. Non perché è particolarmente interessante, ma perché è praticamente di strada. In realtà è tra le possibili osservazioni quella più che è stata definita più interessante e più raggiungibile compatibile con la direzione di allontanamento di New Horizon. Non è divertentissimo, ho sentito declamare da me, ma se invece fate un salto su astronautinews.it trovate anche diversi link ad altre notizie che parlano più nel dettaglio di queste sonde e magari vi trovate qualche risposta a dubbi che vi sono venuti ascoltando me massacrare questo articolo. Andiamo con l'ultimo spin-off che aspettate tutti quanti, ovvero l'ultima rubrica, che è quella degli spin-off. Boh, non ce la posso fare. Vero, vai tu senza sigla, perché ancora non c'è la sigla.
Vado. Prima dell'avvento del propellente a stato solido, gli scienziati hanno dovuto fare i conti con un problema non indifferente, ossia come far muovere il carburante all'interno di un motore in assenza di gravità. Gli scienziati del Glenn Research Center, che all'inizio degli anni 60, quindi quando si era presentato questo problema, si chiamava Lewis Research Center, hanno proposto una possibile soluzione, ossia far diventare il propellente un ferro fluido. Il ferro fluido è, come dice il nome, una sostanza con all'interno delle piccolissime particelle di ossido di ferro che la fanno quindi diventare sensibile al magnetismo. Poi lo svilupparsi del propellente solido ha fatto diventare inutile questa soluzione, però è stata riconsiderata per la gestione della temperatura delle navette, perché una volta al di fuori dell'atmosfera le navicelle hanno un lato a contatto con il calore del sole, quindi molto caldo, e l'altro molto freddo perché sono all'ombra. Quindi il ferro fluido in questo caso è stato utilizzato come liquido inserito all'interno di un tubo che abbraccia tutta la navetta ad anello e che fluisce quindi tutto attorno alla navetta grazie a un campo magnetico, facendo stabilizzare le temperature. Due degli scienziati dell'azienda coinvolta in questa ricerca, la AVCO, Ronald Moskowitz e Ronald Rosenzweig, nessuna battuta, vado avanti, hanno riconosciuto...
Cioè, Frau Brewer, cosa dobbiamo dire? Non lo so. Io.
McDonald's, mi aspettavo un McDonald's qualche volta. Questi due scienziati hanno visto il potenziale del ferro fluido e hanno iniziato ad usarlo in diverse applicazioni, fondando una loro azienda, la Ferrotech Corporation. Tra le varie applicazioni hanno pensato ad esempio al miglioramento della costruzione di chip elettronici, ma anche all'utilizzo del ferro fluido all'interno degli altoparlanti. In che modo? Allora, gli altoparlanti all'interno producono il suono grazie ad una bobina attraversata da corrente alternata che si muove rapidamente avanti e indietro. Il movimento della bobina fa vibrare il diaframma che produce il suono, però la bobina ha bisogno di un accorgimento che la tenga centrata al suo posto e di solito questo accorgimento è un damper, è un anello che può essere fatto di cartone, di carta o di stoffa, comunque di materiale solido. Essendo materiale solido, le vibrazioni si propagano e possono distorcere il suono in qualche modo. La soluzione ideata dalla Sony, in questo caso, è stata quella di sostituire questo damper con un sistema a ferro fluido che ammortizza le vibrazioni e mantiene però allo stesso tempo la bobina centrata, lasciandole comunque un po' di gioco. Questa tecnica permette, dà un suono più pulito, permette di acquisire addirittura qualche decibel in più in volume, ma aumenta anche l'efficienza energetica dello speaker, perché con meno vibrazioni spurie si riesce a diminuire l'utilizzo di energia addirittura fino al 35%. Questo tipo di speaker è stato installato in cinema, in teatri, in sale da concerti, ma anche in alcuni modelli di TV e di home theater. Quindi in contemporanea con lo sviluppo delle nuove tecnologie per migliorare sempre di più le immagini, come il 4K che sta avendo successo in questi anni, abbiamo a pari livello anche un costante miglioramento del suono. E se pensiamo alla tecnologia a realtà aumentata sempre più presente sul mercato, possiamo immaginare le esperienze immersive che possiamo aspettarci, sempre più realistiche. Adesso manca solo il sistema che riesca a far captare gli odori, che a quanto so non è ancora stato sviluppato.
Tra l'altro so che YouTube, che ha già implementato da un po' i video a 360, adesso sta anche inserendo l'audio direzionale nei video a 360.
L'audio direzionale non è tanto un problema tecnologico...
Di riproduzione il problema, no? Vorresti dire?
No? Perché in realtà ti basta... È più che altro il microfono che cattura. Sono due microfoni posti alla distanza delle orecchie. E poi tutta la parte 3D la fa il cervello, un po' come il 3D ottico sono due immagini ed è l'importante è farla arrivare ai due occhi separatamente, il cervello...
Cioè il software che produce infatti, questo effetto.
È tutto lì. Lo dico perché l'altra sera ho preso delle cuffie nuove, quelle che avevo sulla settimana scorsa. E, l'altro giorno stavo guardando su YouTube alcuni video con audio 3D, ma che non sono niente di nuovo, non sono una tecnologia nuova, esistono da prima che la realtà virtuale tornasse di moda. Ed è sorprendente, se tu stai steso al buio, sono quasi tutti video dell'orrore, diciamo, no? C'è tipo questo tipo che ti vuole torturare, ovviamente non ti tortura perché è un audio, ma ti minaccia, ti bisbiglia nelle orecchie, affila i coltelli, tu lo senti camminare intorno a te e la percezione spaziale è spaziale, veramente.
Ma in quanto a torture via audio, noi facciamo dei buoni esperimenti da anni.
Ucciderò. Intanto sto guardando questo video trippantissimo.
Sì, maledetto. Non so se questa cosa verrà nella registrazione, ma sto muovendomi a destra, a sinistra.
Basta così. Sto guardando rapito il video super tripposo dei ferrofluidi.
Sì, cambia proprio la tecnologia, completamente diversa.
Bene.
Ha finito, Mike?
Sì, no, non so.
Ho finito.
Ah, ti sei preparata il...
Nel caso.
Va bene. Ok, sotto con gli ultimi link della settimana, volevi fare la risposta dell'astronauti quiz prima o dopo?
Possiamo farla anche adesso, facciamola adesso. Volete. Allora, la domanda era: quale delle navette Gemini è a quale navetta Gemini era stato dato un nome? C'era stata solo una a cui era stato dato un nome utilizzato in missione. Il nome è in realtà è Molly Brown, è la Gemini 3. Paolo, aiutami, 3, perfetto, Gemini 3. Il nome era stato dato, era Molly Brown, ma c'è un perché. E il perché è questo: innanzitutto era stata era stata utilizzata da Gus Grissom, che aveva già volato nella seconda missione Mercury 4, nella seconda missione Mercury, nella capsula Liberty Bell 7. Ok, questa capsula era chiamata così perché aveva la forma di una Liberty Bell. Ma al rientro aveva avuto una bruttissima esperienza, perché dopo lo splashdown il portello si è aperto prematuramente e la capsula è affondata. Grazie al cielo lui è riuscito a salvarsi. Molly Brown, che è la capsula Gemini su cui ha viaggiato poi nel programma Gemini sempre Gus Grissom, era il nome di un musical del 1964, il cui nome completo era però The Unsinkable Molly Brown, quindi l'inaffondabile Molly Brown. E aveva voluto utilizzarlo come scherzo, diciamo, come un po' come presa in giro, E però la NASA non aveva voluto. Nonostante questo, è riuscito a farlo utilizzare a tutti coloro che stavano gestendo la missione con lui. Tutti la chiamavano Molly Brown. Hanno dovuto tagliarlo, però The Unsinkable comunque non è stato usato. Il nome italiano del musical, se vi interessa, è Voglio essere amata in un letto d'ottone.
Che è la traduzione...
Uguale.
La traduzione letterale di The Unsinkable Molly Brown.
Uguale.
Anzi, forse leggermente più compatta, più così. Intanto,
l'ottone,
prima
l'ottone
di
l'ottone, tra l'altro, affonda. L'ottone, tra l'altro, affonda.
Sì. Prima di passare al prossimo link, vorrei ringraziare Stefano che dalla chat ci dice che il tipo di registrazioni audio di cui parlavamo prima si chiamano registrazioni binaurali, se ho capito bene.
Esatto. Se cercate binaurali trovate un sacco di cose tripping del tipo che se ascoltate questo audio vi si apre il terzo occhio e cose del genere. Quelle sono altre cose, sono i binaural beats che utilizzano due frequenze diverse per farvi sentire una frequenza più bassa dei 20 Hz. È veramente difficile trovare qualcosa di binaurale che non è quello su internet per qualche motivo, ma se cercate binaural 3D sounds ne trovate parecchi. Con un bel paio di cuffie vi fate qualche risata. Nella chat Mari dice che tanto non ci filiamo Stefano. Non è vero, Paolo l'ha visto e l'abbiamo addressed, come si dice. Bene, c'è un altro quiz o no?
C'è un altro quiz, volendo, sì. Il quiz di questa settimana è: qual è la navetta, la spacecraft interplanetaria più grande mai costruita? Posso dirvi che è stata una di quelle nominate questa sera.
Le abbiamo nominate praticamente tutte questa sera.
Fatti un aiutone il mio.
Bene. Vediamo, intanto partiamo con... Ovviamente le risposte possono arrivare via Twitter, giusto? Con
sì,
l'hashtag AstronautiQuiz.
AstronautiQuiz via Twitter o anche sul forum. Adesso Roberto Mastri ha aperto anche la sezione forum di questi AstronautiQuiz.
Bene. Una delle due opzioni. E abbiamo invece poi link della settimana. Finalmente parliamo di Canadarm.
Il Canadarm questo mese, esattamente il 19 di aprile 2016, fa i suoi 15 anni. Il 19 aprile del 2001 partiva la missione STS-100 con lo shuttle Endeavour, in cui è stato portato il Canadarm 2 sulla Stazione Spaziale Internazionale. E in questa missione, in STS-100, tra l'altro, c'era anche Umberto Guidoni. E per i suoi primi 15 anni è stato proposto un giochino simpatico in cui si prova a guidarlo. Non è come il giochino del Falcon 9, questo in realtà è molto più semplice, ce la si fa. È simpatico, provatelo. In più, oltre a questo giochino, sempre sui link che vi metteremo poi nelle note dell'episodio, c'è una gallery di 15 foto peculiari di cui fa parte il Canadarm 2. Quindi abbiamo ad esempio una foto in cui ci sono entrambi i Canadarm che si aiutano a vicenda, oppure abbiamo un astronauta appeso per i piedi sulla fine del Canadarm 2. Insomma, sono foto particolari, molto molto interessanti.
Le stavo sfogliando e come al solito non colgo i tuoi hint che hai finito di parlare. C'è qualcosa di strano nel modo in cui finisci gli interventi, è sorprendente, sempre così. E quindi, come mancia per il 15° compleanno, ci sono anche $5 canadesi con l'immagine del Canadarm. Belli le banconote canadesi, sono un po' come quelle svizzere, quelle colorate. E poi altro link della settimana: Windows on Earth.
Sì, è un link di fatto simile ad altri siti, cioè un sito che raccoglie le immagini più belle scattate dagli astronauti sulla stazione Stazione Spaziale Internazionale, portate pazienza, ma la parte più interessante, se tu vai in alto e clicchi su adesso non vedo più il sito che me l'hai cambiato e il mio browser non funziona, e Cupola View, ecco là in alto, praticamente vi si apre una immagine della che vi simula praticamente quello che si vede dalla cupola in questo momento, e ci sono anche dei reticoli in cui si potete vedere cosa la porzione di foto che riuscite a inquadrare se montate un obiettivo piuttosto che un altro. Sì, questa è una roba abbastanza da nerd della fotografia, però è carina. Potete, non c'è solo la vista da cupola, ci sono anche si possono scegliere le altre piccole finestre presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ricordiamo che non c'è solo cupola, certo è la finestra più grande dove è anche un po' ormai diventata iconica, però in giro per la stazione ci sono anche tanti altri piccoli oblò dove ogni tanto gli astronauti possono scattare foto, e potete vedere insomma quello che si vede in questo momento da quella specifica finestra dalla Stazione Spaziale Internazionale. Molto molto carino.
Non sembra funzionare sulla mia macchina, ma
fidatevi.
Bene.
Sì, poi eccoci questa parte qui che hai cliccato adesso, che però non c'è, cioè, la notizia più recente in realtà è datata non so quando, che praticamente era tipo, non ho capito se sono effettivamente i bollettini che da Houston spedivano agli astronauti per dire guardate che in questo passaggio potete vedere questa particolare cosa che sta accadendo, tipo un incendio o qualcosa, quindi non so se è proprio una riproduzione fedele di questo tipo di bollettino che viene mandato agli astronauti nel caso ci sia qualcosa di inusuale da poter fotografare. Però ripeto, non mi sembra aggiornatissimo, quindi non è che poi sia così utile nell'immediato, però è sempre una curiosità in più che potete togliervi.
È del 26 giugno 2015, in effetti. Sì, no, al GISOC era venuto a parlare un gruppo che si occupava di segnalare agli astronauti degli obiettivi, e avevano anche la possibilità di raccogliere tramite il sito web di questo gruppo, che non vorrei dire una stupidata, ma dovrebbe essere EOL, quello che utilizzavi anche per i timelapse. Sì, parlavano di qualcosa del genere. Non l'ho mai visto.
E utilizzo tuttora, no? Che la mia fonte principale di immagini è quello.
Bene, questo ci porta dunque alla fine della scaletta, se non sbaglio. Non ci sono altri link della settimana, vi ricordiamo di andare sempre a dare uno sguardo, che ho dimenticato di citare in apertura, al calendario degli eventi per sapere che cosa succederà nei prossimi giorni o cosa sta succedendo adesso nello spazio. Su Astronaut News c'è la nuova area calendario, c'è la vista lista di Veronica da Verona e la vista a griglia.
C'è anche l'asta alla vista.
Asta alla vista, baby. I'll be back.
In breve faccio un riassunto di quello che succederà fino al giovedì prossimo.
Vai.
E allora domani, quindi il 22 aprile alle 23:02 italiane, c'è il lancio della Soyuz con Sentinel 1B del Soyuz, razzo Soyuz.
Oh.
Sentinel 1B da Kourou. Poi abbiamo domenica 24 aprile, è il primo anno che la Cina instaura il National Day of Space Flight. Tutte le motivazioni le trovate nel calendario. E lunedì 25 aprile alle 17 abbiamo un Ask Me Anything di Reddit con scienziati di NASA che stanno facendo la ricerca sul Twins Study, quindi lo studio dei due Kelly. E il 26 aprile, importantissimo, compleanno di Samantha Cristoforetti, martedì. Il 28 aprile, che è giovedì, prima di Astronauticast, abbiamo un altro lancio indiano, un lancio PSLV con IRNSS 1G.
Oh. Hai saltato il Soyuz da Vostochny.
Quando è? È vero, il 27 aprile.
Sì, l'abbiamo detto.
Come quando è?
L'abbiamo detto. Allora,
27 aprile, Martinelli.
Mike l'ha saltato per quello, perché l'avevamo già detto, ecco.
Ah, certo.
Alle 4.01 di notte, comunque.
Sì, in effetti non è proprio agevole, ma guarderemo volentieri i replay. Tra l'altro, due diversi Soyuz 2-1A con due diversi upper stage, un Fregat da Kourou per i Sentinel e un Volga da Vostochny. Carino, due vettori identici da due parti molto diverse del mondo, uno da Kourou e uno da... Bello, chissà se negli anni 60... si potevano immaginare che ci sarebbero stati due lanci di un vettore inventato la settimana scorsa dopo 70 anni praticamente. Curioso, basta, non dico più stupidate questa sera. L'appuntamento invece è per la settimana prossima, il 28 di aprile, il giorno dopo il lancio di Vostochny, speriamo, e dovremmo essere più o meno noi a darvi a farvi gli onori di casa e a raccontarvi qualcosa. Da parte mia intanto, Michael Sacchi, è tutto. Da Milano
vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
e da Modena,
ciao ragazzi, spero vi sia piaciuta la puntata, ci sentiamo alla prossima occasione. Ciao ciao da Riccardo Rossi per Amici Ricky Unreal.
E da Verona.
E da Verona Veronica vi saluta e vi augura buon fine settimana.
Come dicevo, l'appuntamento giovedì prossimo 28 di aprile. Fino ad allora, ad Astra.